Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111 e il meraviglioso countdown delle tessere di Controradio con cui vi stiamo accompagnando anche col sorriso delle labbra, però naturalmente l'obiettivo che noi abbiamo è quello quantomeno, sottolineo il quantomeno, di 2000 iscrizioni al Controradio Club per quest'anno, obiettivo peraltro minimo, visto che i dati di ascolto premianti ci danno tra i 45 e 50 mila ascoltatori, peraltro sappiamo che i nostri ascoltatori sono ascoltatori assidui che quindi utilizzano la radio per lungo tempo nel corso della giornata, sono ascoltatori fedeli e quindi conservano l'ascolto nel corso degli anni, per cui ovviamente se questa radio è importante per voi, quello che noi stiamo cercando di tirare fuori anche la voglia di sostenerla naturalmente, no? Per far sì che continui ad esistere così com'è, anzi migliorando quello che ogni giorno cerchiamo di fare. E allora tutto questo per dire che siamo purtroppo fermi ai 1902 per la precisione, a ieri, e quindi ancora non ci siamo, peraltro c'è la cena, vi ricordiamo il Controradio Club il 26 febbraio. Mi raccomando, è il momento giusto per iscriversi a Controradio Club e sostenere la vostra radio. Cominciamo la Newsline parlando della strage di via Mariti. Rimane una ferita aperta nella nostra città. Momenti come questi parlano da soli. Abbiamo deciso di mantenere un momento di silenzio, di attenzione, di ricordo e di rispetto verso tutti i familiari. Alcuni di loro sono qui con noi, li ringrazio. Con queste parole la sindaca di Firenze Sara Funaro ha dato inizio alla cerimonia di commemorazione delle 5 vittime del crollo nel cantiere di Esselunga in via Mariti, per l'appunto nel quartiere Rifredi, avvenuto 2 anni fa, 16 febbraio 2024. In quell'occasione morirono 5 lavoratori: Luigi Coclita, 59 anni, Mohamed Tucabri, 54, Mohamed El Farane, 24, Tufik Haidar, 45, Buzzagri Rahimi, 56. È stata una cerimonia silenziosa con la disposizione di una corona davanti alla targa in ricordo delle vittime che è stata apposta 1 anno fa. Sentiamo la sindaca Funaro.
Una cerimonia silenziosa, noi abbiamo deciso di istituire un momento nel momenti delle cerimonie di Palazzo Vecchio, un momento costante, per cui tutti gli anni per l'anniversario di quella che è una delle più grandi tragedie che abbiamo avuto sul nostro territorio, noi verremo a depositare una corona per ricordare le 5 vittime che ci sono state. Questa rimane una ferita aperta nella nostra città e i momenti come questo sono quelli che parlano da soli, per cui abbiamo deciso di mantenere un momento di silenzio, di attenzione, di ricordo e di rispetto verso tutti i familiari che ancora ci sono e che oggi alcuni di loro sono qui con noi e ringrazio di esserci. Allora, voi come sapete benissimo, io fin dall'inizio dissi che mi avrebbe fatto piacere l'idea di poter avere un parco in questo luogo, e non è un caso che abbiamo immediatamente fatto anche la targa con i nomi delle vittime e il ricordo loro. Ho visto e ci sono arrivate richieste anche dai comitati, dalla parrocchia, da vari cittadini con tutta una serie di proposte. Ovviamente, come sapete, il cantiere è attualmente ancora sotto sequestro. Noi incontreremo volentieri anche con l'assessore Abiti, i comitati, la parrocchia e tutti quelli che ci hanno scritto per avviare un confronto, ma in questo momento la situazione ovviamente non può avere evoluzioni fino a che c'è il sequestro.
Allora, questo anche per quanto riguarda il futuro dell'area del cantiere Esselunga. Come avete sentito, secondo la sindaca è ancora prematuro parlarne perché il cantiere è ancora sotto sequestro. Con la chiusura delle indagini c'è stato un bel cambiamento, siamo più tranquilli. Ci sono tanti nomi rispetto ai primi 3 indagati, ci sentiamo molto più sollevati. Questo è quanto ha affermato Simona Mattolini, la moglie di Luigi Coclita, una delle 5 vittime crollo del cantiere a donna, residente con il marito a Colle Salvetti in provincia di Livorno, era appunto presente oggi con la figlia alla cerimonia commemorativa organizzata dal comune. È stata lunga, è stata sicuramente un'indagine minuziosa per via della complessità, però sono fiduciosa, ha aggiunto, riferendosi sempre alle indagini. Per quanto riguarda invece il futuro dell'area, spero tanto che il comune di Firenze si imponga e che qui a Selunga non abbia più diritto a costruire nulla, ha detto Simona Mattolini. Come detto, gli indagati 2 anni fa, il crollo della trave nel cantiere, le indagini della procura hanno portato all'iscrizione di 8 persone all'interno del registro degli indagati. E allora noi abbiamo fatto il punto con il sindacato sulla mancanza di risposte da parte del governo per porre un argine alla piaga delle morti sul lavoro in un sistema produttivo alimentato da catene di subappalti che ancora oggi la fanno da padrone. Giulia Bartoli è segretaria della Fillea CGL Firenze, sentiamo.
Un sistema di cui ancora non si sta vedendo un'inversione di tendenza, nonostante la strage di Via Mariti, nonostante anche i precedenti e successivi morti sul lavoro, principalmente determinanti appunto da una legislazione che permette una catena di appalti e subappalti dove a volte è difficile persino per i lavoratori sapere addirittura per chi sono dipendenti. Noi negli anni abbiamo chiesto un intervento chiaro sul divieto per esempio dei subappalti a cascata, perché è ovvio che è complicato anche risalire la catena delle responsabilità stesse, e un esempio ne è appunto Via Mariti. Ora sono finite, diciamo, le indagini, ma inizierà il processo vero e proprio e vedremo, però certo è che in uno stato come questo, dove la legislazione permette, diciamo, una catena di subappalti in questa maniera, è difficile salvaguardare anche la vita stessa dei lavoratori. Noi abbiamo fatto una serie di richieste. Ricordo che dopo la strage di Via Mariti lo stesso governo disse: interverremo perché stroncheremo questa piaga delle morti sul lavoro. Il provvedimento fu quello della patente a crediti, ma che in realtà purtroppo non ha portato i risultati che venivano in qualche modo richiesti. La patente a crediti non è un sistema di qualificazione delle imprese, semplicemente perché viene rilasciata sulla base di autocertificazioni, sulla base di un silenzio assenso da parte dell'ispettorato del lavoro, richiedendo dei requisiti che altro non sono che quelli che la nostra legislazione prevede per poter lavorare. Quindi non si va oltre a una qualificazione d'impresa. L'ispettorato è in difficoltà rispetto per esempio al personale, quindi non riesce a fare dei controlli sulla documentazione e quindi sostanzialmente si rilascia la patente.
Incidente sul lavoro questa mattina, manco a dirlo, in una cava di marmo a Carrara. L'incidente ha coinvolto un uomo di 54 anni. Si tratta del sorvegliante della cava che ha riportato un trauma cranico, uno schiacciamento degli arti inferiori dopo essere caduto da una bancata di cava. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero Pegaso, in stato fortunatamente cosciente. Da quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:30 in cava Carbonera, nel bacino di Miseglia a Carrara. Sul posto, immediato l'arrivo dei soccorsi. Di sicurezza sul lavoro e di insicurezza sul lavoro, di morti bianche, torneremo a parlare nella storia al termine della newsline serale, parlando di questa mostra molto interessante che si tiene in via San Gallo, dal titolo insomma quanto mai significativo: non numeri ma persone.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo al tema dell'urbanistica, sempre molto dibattuto e di grande attualità a Firenze. La sindaca Sara Funaro ha riunito la giunta e i quartieri ieri mattina per condividere il nuovo piano operativo della città. Alla fine di una settimana complessa tra nuovi indagati sul cubo nero e critiche per lo sviluppo dell'area ex OGR dietro la stazione Leopolda. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
Il tema è delicato e il momento storico lo è ancora di più. Le grandi questioni urbanistiche cittadine rischiano di diventare ancora più serie e politicamente pesanti di quanto non lo siano di già, e così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha riunito giunta e staff, consiglieri di maggioranza e presidente dei quartieri, per condividere un percorso che vede ogni giorno aprirsi un fronte diverso. Che si tratti di indagati sulla questione cubo nero, di polemiche sull'ex ospedale militare di via San Gallo, dell'apertura di un nuovo pseudo student hotel da 1.000 euro al mese o di una petizione petizione per fermare le speculazioni nell'area ex grandi officine tra la Leopolda e la manifattura Tabacchi. Dunque un'occasione per discutere insieme delle trasformazioni del domani e per presentare il nuovo piano operativo cittadino che vedrà la luce tra 6 mesi. La sindaca Funaro ha tracciato le scelte politiche alla base del POC, il piano operativo appunto, rivendicando tutta una serie di operazioni come ad esempio le monetizzazioni derivanti dal piano stesso, si stima siano pari a 47 milioni di euro, che andranno ad essere investite sulle case per i cittadini. Si tratta di risorse con le quali possono essere ristrutturati fino a 1900 appartamenti ERP o costruiti 308 nuovi alloggi, dicono da Palazzo Vecchio. Tra i temi in discussione anche il piano del verde, il blocco degli affitti turistici brevi e la misura che prevede per interventi urbanistici privati superiori ai 2000 metri quadrati di realizzare il 20% della superficie ad alloggi a canone calmierato per 20 anni. Sembra di assistere al momento di massima frizione tra il passato e il futuro della città.
Christian Di Sanso, deputato Dem eletto negli Stati Uniti come nuovo segretario del Partito Democratico di Prato, e Matteo Biffoni, il più votato tra i neoconsiglieri regionali toscani del PD, come candidato a sindaco di Prato per il campo largo. Con questa doppia mossa il partito pratese prova ad uscire dalla crisi più grave degli ultimi anni dopo il commissariamento della sindaca e le fortissime tensioni interne tra la maggioranza reniana e i riformisti. E conferma in questo percorso arriva ai nostri microfoni questa stamattina, infatti, il segretario del PD regionale Emiliano Fossi ha confermato quando verrà deciso giovedì a Prato. Ascoltiamo una parte dell'intervista che trovate in versione integrale su controlle.it.
A Sesto Fiorentino il candidato del centrosinistra di Sesto lo sceglie il centrosinistra di Sesto, quindi lì ci sono in pectore una serie di ipotesi, di nomi, quindi c'è da capire se andiamo a scegliere ancora il candidato, perché lì ancora c'è da fare questa valutazione, se scegliamo il candidato con un percorso di sintesi tra i partiti e i gruppi dirigenti dei partiti, quindi una figura scelta in un raccordo di questo genere, oppure se vanno a fare le primarie. Questo è ancora un nodo da sciogliere, che credo debba essere sciolto nel giro di pochissimo tempo.
Lei cosa auspicherebbe per la sua piana, diciamo, e per un Sesto Fiorentino che insomma sarebbe un peccato non ci fosse un campo largo?
Io auspico un centrosinistra forte, vittorioso, come credo ci siano le condizioni, e un campo largo come auspico in tutte le realtà che vanno al voto. Quindi dalle forze più progressiste della coalizione alle forze, diciamo, più moderate, liberali, che però hanno deciso di fare una scelta di campo precisa e di stare nel centro-sinistra, come è avvenuto alle scorse regionali in Toscana o in Campania o in Puglia, e come credo avverrà nelle prossime elezioni politiche. Quindi spero che in tutte le realtà si costruisca il campo largo, il campo ampio, un campo progressista, e poi si scelga la figura migliore, quella che ci dà più possibilità di vincere, quella più legata al territorio. E però questo, come dire, se lo si sceglie attraverso primario o sintesi, questo vedremo, lo decideranno i partiti locali, lo deciderà la coalizione, lo deciderà il PD locale, in questo modo, in questo caso a Sesto, se è più utile fare sintesi su un candidato oppure fare le primarie e quindi esprimere una candidatura nel percorso delle primarie. Su questo davvero c'è, come giustamente ci deve essere, l'autonomia dei gruppi dirigenti locali. Cioè, sarebbe assurdo che il segretario regionale dicesse là fate così, così e così. Ma diciamo che in generale noi diciamo proviamo a capire se ci sono le condizioni per fare una sintesi tra i gruppi dirigenti e quindi in primis quel passaggio lì. Se non ci sono le condizioni si fanno le primarie, perché le regole lo permettono naturalmente, cioè, e nelle regole del PD, come uno degli elementi costituenti del PD, ci sono anche l'opzione delle primarie. Però intanto capiamo se ci sono le condizioni. Se non ci sono, si fa le primarie, avendo naturalmente la intelligenza di farle nel modo giusto, perché le primarie, come sappiamo, devono essere un elemento che unisce e allarga il campo, non che crea quelle fratture che poi sono incolmabili nel momento elettorale. Quindi bisogna sempre farle con intelligenza. Lorenzo è stato un bravissimo sindaco di quel comune, ha avuto un successo importantissimo in queste elezioni, quindi credo sia giusto che una figura così importante per quel territorio possa dire la sua. Naturalmente credo che Lorenzo ha un'intelligenza politica talmente spiccata e lucida che credo lo farà e lo saprà fare nel modo giusto, come credo si stia comportando in questa fase di successione. La fase della successione è sempre una fase non facilissima, soprattutto quando c'è stato un sindaco anche forte, un sindaco riconosciuto e riconoscibile, quindi mi pare lo stia facendo nella maniera, giusta, e credo sia importante che dia la sua. Certo.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Aggiornamento sulla A1 Milano-Napoli, da Firenze in Prunetta al bivio 1-11 Firenze-Pisa Nord in direzione a Roma, ci sono 2 km di coda per incidente. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, traffico rallentato per un altro incidente. Ancora verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello si segnalano code a tratti per traffico intenso. Situazione più critica nel tratto aretino tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna, traffico bloccato per incidente all'altezza del chilometro 338, con 3 km di coda in aumento tra il chilometro 345 e il chilometro 338. Ripercussioni anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, con coda a tratti per traffico sostenuto. In A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, traffico rallentato per traffico intenso. Coda in uscita Prato Ovest per viabilità esterna problematica. In A12 tra Pisa Centro e bivio A12 raccordo A11 in direzione Genova, coda a tratti per lavori. Infine sulla FIPILI tra Firenze Scandicci e la Stassigna, 3 km di coda per incidente con tendenza all'aumento. Sempre nello stesso settore, traffico rallentato in direzione a Livorno e rallentamenti anche verso Firenze, oltre coda in uscita alla Stassigna per viabilità esterna problematica.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Forgive myself with you, forever with you. All stars and dust, protect yourself. The truth, baby, with you.
Cento anni dalla morte di Piero Gobetti, oggi lunedì 16 febbraio, una data che ha un significato enorme sulla vita democratica di questo paese. Buonasera Riccardo Nencini, presidente del gabinetto UVSE.
Buonasera.
Grazie di essere con noi, ex senatore socialista, insomma tante cose, ma parlare di ex non è mai bello, quindi parliamo della sua presidenza di UVSE. Peraltro lei sta scrivendo un libro, no, su Gobetti. Partiamo da questo.
Sì,
perché?
Sì, perché è una persona, è un uomo, è un ragazzo che va ricordato per quello che ha fatto nella sua brevissima vita. È un caso raro di un ragazzo di 20 anni, muore a 25, che è editore, che è scrittore, che è giornalista, che è un polemista, che è un antifascista, e per seguire la sua strada lascia la vita a Parigi.
Cosa ci racconta oggi la vicenda di Gobetti?
Che serve coraggio quando la storia svolta in tornanti ignoti, che serve perseveranza, che serve creatività. Se sommi questi tre fattori accanto alla coerenza, puoi guardarti felicemente allo specchio.
È un'epoca in cui, possiamo dirlo, Presidente, queste virtù sembrano molto molto rare. Dove le dobbiamo rintracciare?
Nella coscienza critica innanzitutto, e quindi stando fuori dal coro, stando fuori dalla folla. La folla ti protegge, però ti annulla, non fa vedere le differenze. Gobetti ti insegna a sottolineare le differenze in un'epoca che si stava avviando a un regime che durerà 20 anni.
Sì, noi oggi celebriamo questo anniversario, come ne abbiamo celebrati degli altri tragici accadimenti agli albori di un periodo che sarebbe poi dimostrato ancora più tragico, no? nel processo temporale. Ci sono degli elementi, se ne parla spesso, no, di questo, ci sono degli elementi che uniscono le preoccupazioni di allora con le preoccupazioni per l'oggi, secondo lei?
Ce ne sono tre perlomeno: il linguaggio duro, acuminato, offensivo, la ricerca di un uomo solo al comando e quindi il tentativo di rispondere al caos e al disordine affidando tutti i poteri ad un unico soggetto. E la terza è la crisi della democrazia parlamentare. C'era allora e c'è ancora oggi, e questi tre fattori sono fattori che ci dimostrano che la storia per molti versi si può ripetere.
Ecco, un'ultima domanda. Lei è stato parlamentare, no? Quindi ha vissuto il Parlamento in un momento, diciamo, anche abbastanza complicato. Oggi è peggio di allora?
Beh, direi di sì. Io ho avuto il privilegio di stare alla Camera da trent'anni fa. Poi ho fatto un'esperienza al Parlamento europeo alla fine degli anni 90, e non sono paragonabili quelle due esperienze a quelle successive al Senato. C'era molta meno superficialità, più approfondimento, si studiavano normalmente i dossier e c'erano delle classi politiche le cui idee potevi anche non condividerle, ma che ascoltavi con attenzione in aula perché avevano sempre qualcosa da insegnarti.
E secondo lei che è cambiato nel frattempo? Presidente? L'abbiamo perso, però sono curioso di sentire la sua risposta su questo. Naturalmente stiamo facendo delle riflessioni sull'oggi, partendo dal centenario della morte di Piero Gobetti, naturalmente personaggio straordinario che chi non conoscesse io invito a conoscere, perché come ci ricordava il presidente Nencini è poco più di un ragazzo, no? Poco più di un ragazzo che fa una scelta forte, una scelta difficile, una scelta anche, insomma, che poi gli costerà la vita in un momento veramente delicato della nostra storia. Per il momento non riusciamo a ricontattare l'onorevole Nencini, vediamo se lo faremo in seguito. Intanto vi dico che in Toscana la qualità dell'aria si conferma complessivamente positiva rispetto ai limiti vigenti, mentre l'ultimo triennio è peggiorato lo stato delle acque superficiali. Quelle sotterranee risultano di buona qualità, salvo nei contesti interessati da pressioni industriali o sovrasfruttamento agricolo. Questo è quanto emerge dalla 14ª edizione dell'annuario dei dati ambientali di ARPAT, presentato questa mattina nella sede Regione Toscana. Dall'annuario emerge che nel 2024 Firenze ha registrato un miglioramento significativo sul fronte del biossido di azoto, mentre la Piana di Lucca, il particolare PM10, ha continuato a rappresentare un elemento di pressione ambientale. Tuttavia le anticipazioni relative al 25 indicano un rientro nei limiti normativi. Abbiamo recuperato il presidente Nencini. Presidente, buonasera di nuovo a lei. No, ci tenevo in quest'ultima risposta, no? Cioè, le avevo chiesto cosa secondo lei è cambiato, no? in questi frangenti che ci ha descritto riguardo alla vita, alla qualità della vita parlamentare e quindi alla democrazia del nostro paese.
Beh, trovo molta più approssimazione, più superficialità oggi. Non c'era 20 anni fa, non c'era 30 anni fa. C'era un accudimento e una preoccupazione maggiore per le sorti dello Stato. Oggi vedo molta più partigianeria.
Presidente, grazie di essere stato con noi anche per quest'ultimo frangente. Buona serata.
A lei, buona serata di nuovo.
Buona serata. Riflessioni interessanti, magari fatemi sapere che ne pensate. 342-8104-111, se condividete queste riflessioni di Riccardo Nencini, del presidente del gabinetto VSE, oppure no, se sono nostalgie, no? Come spesso poi quando qualcuno fa affermazioni del genere, capitato anche a me, ti dicono no, vabbè, ma insomma, perché sei nostalgico del passato, ci sta, magari è questo uno degli elementi in campo. campo, però poi appunto di contro bisognerebbe elencare degli elementi di positività nelle novità che viviamo, che evidentemente io come altri fatichiamo a riconoscere, ecco, mettiamola così. Si è tenuto questa mattina in comune a Prato invece la nuova riunione del tavolo di distretto che ha trattato alla presenza di tutte le categorie economiche la presentazione della piattaforma SicurFard 4.0 per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo chiesto a Giovanni Giusti, uno dei membri del team che ha realizzato la piattaforma, qual è il senso del progetto per le aziende del distretto tessile. Piattaforma online e gratuita, rivolta ai lavoratori ma soprattutto a coloro che nelle aziende si occupano appunto del tema della sicurezza e della formazione. Presto, oltre che in italiano, sarà disponibile meritoriamente anche in altre lingue, compreso il cinese, l'idioma che, come è noto, è parlato da gran parte degli imprenditori stranieri di Prato. Sentiamo.
FAD è una piattaforma di contenuti multimediali sul tema della sicurezza nel distretto tessile pratese. Ci sono 11 moduli che affrontano praticamente tutte le tematiche del distretto e si articola in oltre 2100 schede multimediali. Multimediali perché ci sono video, ci sono animazioni, ci sono audio, ci sono illustrazioni interattive in cui l'utente quindi ha un ruolo attivo nella fruizione. C'è anche un glossario, esistono anche dei test di valutazione dell'apprendimento, c'è anche la possibilità di scaricare i PDF di queste schede, in maniera tale da avere una fruizione completamente offline. Per utilizzarla è molto semplice, è sufficiente registrarsi, uno si può registrare con la propria mail oppure utilizzando anche i propri profili social o Google, e la fruizione naturalmente è completamente gratuita.
Dalle alluvioni dell'autunno 2023 agli eventi meteo estremi del 24 e 25, la Regione Toscana, attraverso il commissario delegato, ha mobilitato quasi 600 milioni di euro tra interventi di emergenza, opere di sommorgenza, messe in sicurezza del territorio e contributi a cittadini e imprese. Questo è il quadro complessivo che emerge dall'aggiornamento dei dati relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal 29 ottobre 2023 al 14 marzo 2025. Sandra Salvato ha sentito il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani.
Come avevo promesso, dobbiamo avere un monitoraggio almeno bimestrale e devo dire che anche rispetto a quello che a fine novembre, inizio dicembre era stato il bilancio della situazione, vedo che sulle pratiche di rimborso e in generale sull'impostazione dei lavori noi abbiamo fatto dei notevoli passi avanti anche attraverso una struttura, sia quella regionale sia quella dei comuni, che ha preso pratica nel lavoro e consente quindi di dare delle risposte. Innanzitutto per quello che riguarda la regione, i 26 milioni e 4 che noi avevamo stanziato del nostro bilancio regionale possiamo dire hanno avuto un ottimo esito, perché con 3.000 euro di contributo ai danneggiati abbiamo oggi sostanzialmente esaurito, rimangono pochissime pratiche, quello che è la procedura della liquidazione. La procedura statale è una procedura molto diversa da quella regionale, mentre in quella regionale bastava dimostrare di essere in uno dei luoghi toccati dall'alluvione, noi abbiamo liquidato 11.000 persone a 3.000 euro, già le domande statali erano state poco più di 8.000. Spero sul piano dei lavori di avere presto la individuazione del commissario per la ricostruzione. Complessivamente noi avevamo stimato per questi 5 eventi calamitosi un movimento per 2 miliardi e mezzo, in realtà la cifra stanziata sarà circa 600 milioni. Rispetto a questi 600 milioni io spero venga sbloccata subito quella che invece è identificata con intervento dalla Unione Europea.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 18 febbraio alle 17.30 Vittorio Lingiardi presenta Farsi Male, variazioni sul masochismo. Einaudi Editore.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Allora, è arrivato un messaggio 342-81-041-111 sul tema che vi avevo proposto, cioè la, diciamo così, se è vero o non è vero che la, c'è stato un peggioramento, no? Anche dal punto di vista della politica in generale, non, in particolare di quella parlamentare degli ultimi anni. È arrivato un messaggio di Luigi che dice: l'onorevole Nencina ha fatto altro che fotografare lo Stato, però senza darci delle spiegazioni. Poteva ad esempio dire che la politica ha perso di senso e centralità in favore dell'economia e che questo processo nel tempo è stato colpevolmente sottovalutato. Questo è il messaggio. Continuate a farmi sapere la vostra opinione. 342-8104-111. Dicevamo prima delle questioni urbanistiche su Firenze. Oggi era in programma, come di consueto, il lunedì, il consiglio comunale, tema dell'urbanistica al centro. Tre mozioni d'ordine respinte. Il centrodestra a Palazzo Vecchio ha scelto di abbandonare temporaneamente l'aula. Due mozioni sono state illustrate in aula da Matteo Kelly di Fratelli d'Italia e Luca Santarelli di Noi Moderati. La prima era volta a chiedere una comunicazione urgente della sindaca sulla visione urbanistica cittadina e sullo stato di attuazione degli strumenti pianificatori. La seconda invece era dedicata alla Rex OGR. Anche Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, con un'altra mozione d'ordine, ha chiesto un aggiornamento dalla sindaca Funaro, anche in virtù della riunione di ieri con tutta la maggioranza. Una volta che gli atti sono stati respinti, il centrodestra, come dicevamo, ha lasciato l'aula per protesta, per poi rientrare circa 10 minuti dopo. A Livorno è stato chiuso nel pomeriggio di oggi un tratto di Viale Italia a causa dei detriti portati alla mareggiata e nonostante la precedente pulizia effettuata da ANPAS alle 16:30 sulla mareggiata in corso. Spiega sempre il comune: sono previsti valori di onda sostenuti per le prossime ore, forse in peggioramento. Aperto così il centro situazioni con il presidio tecnico per seguire l'evento in corso, protezione civile in fase operativa di attenzione, come viene fatto sapere da procedure su evento per scala locale. Alcol e minori, una drammatica combinazione che oggi, sotto il nome di beach drinking, ossia di assunzione volontaria di una quantità eccessiva di alcolici un breve arco di tempo, disegna un fenomeno in crescendo. In Toscana si registrano circa 100 accessi al giorno al pronto soccorso, di questi il 10% sono giovanissimi, un numero che tuttavia non rappresenta la vastità del problema, poiché molti vengono gestiti in ambito domestico e non vengono intercettati dal sistema sanitario. L'alcol è una minaccia silenziosa di cui, come spiega Valentino Patussi, coordinatore del centro alcolologico regionale toscano presso l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, andrebbe rintracciato l'innesco in un mix di fattori economici, politici e sociali. Concentrarsi unicamente sulle giovani generazioni, sul loro desiderio di rapida emancipazione, di ricerca di approvazione e appartenenza, avverte Patussi, è un errore in modo tranchant, senza fare sconti a nessuna categoria. Il professore parla di un sistema di interessi che, complice anche una cultura dell'alcol di antica memoria, spinge sul consumo servendosi soprattutto al neuromarketing, pratiche peraltro tollerate, accusa delle amministrazioni e incentivate dal commercio. Sentiamo uno stralcio dell'intervista realizzata per noi da Sandra Salvato.
1. Porta soldi. 2. Culturalmente accettate le bevande alcoliche, sia in termini politici, sia in termini storici, sia in termini religiosi. In ogni caso tutta l'attenzione è sui giovani, tutto il resto della società viene tirata fuori in qualche modo ed è un argomento che porta potenti interessi economici e politici. Tutto rispetto, il politico ha un tempo breve della sua carriera, sono 4 anni, ogni 4 anni deve render conto, in 4 anni lui ha bisogno di incassare. È costosa la sua vita, è costosa di tante cose e quindi non possiamo chiedergli di lavorare sul benessere della comunità, che è un tempo lungo, convinzioni, eccetera, eccetera. Il fenomeno in Svizzera di Gran Montanà è lo specchio, no? La trasparenza di questo percorso. Poi viene fuori che quello non aveva i controlli, che il comune si è dimenticato, che quello e quell'altro, che andavano a giocare a golf insieme, ma va benissimo, perché questo è il mondo degli affari. Come dicevano i romani, i soldi non puzzano. I giovani sono molto più veloci degli adulti, con molti meno compromessi, ti dicono scusa ma quello che succede là, quello che succede lì, che cos'è? E così avviene per le bevande alcoliche, ma anche per le sostanze illegali, pari pari, ormai le sostanze illegali sono parte del commercio, quindi toccare questi argomenti è complesso, complesso anche in termini di comunicazione, ecco.
Come si interviene a questo punto?
Devi fare cultura, con i giovani lavori sulla cultura, smettendola di dire falsità, di apparire degli adulti perfetti. Ad esempio l'uso delle droghe esisteva dal periodo della Repubblica di Weimar. L'esercito tedesco è spinto con le anfetaminoidi, il Captagon, come hanno scritto alcuni giornalisti, l'ISIS, ma il Captagon è prodotto da una casa farmaceutica tedesca ed era in uso nell'esercito americano. Chiediamo ai Lanci a livello nazionale o a livello in Toscana quante sanzioni ha elevato per vendita illegale di bevande alcoliche ai minori anche, poiché i problemi, i danni naturalmente, come dire, quelli sono secondari, insomma non è detto che vengano, insomma. I ragazzi hanno i soldi, ma una birra, puoi comprare 10 birre a 5 euro, 7 euro, 8 euro, non è che è un problema. Se vai nel locale ti danno, nel biglietto c'è la consumazione gratis. Io una volta ero in un bar, è entrato un ragazzino, ha preso una birra, dopo 3 minuti era dentro a prendere una birra. È ritornato, ho fatto il cassiere, scusa, ma questo 3 birre nel giro di 30 secondi? Mi fa, non è compito mio. Sono andato fuori, c'erano i suoi amici minorenni fuori. Cioè avere, no, questa azione di partecipazione sociale, di responsabilità, insomma, ecco, credo che l'abbiamo un po' persa. Ecco, quando tu mi dici cosa fare, bisogna fare cultura. Cultura tutti insieme, fare cultura nelle scuole, ma nelle scuole vuol dire tradurre le cose.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Nella storia torniamo all'inizio della nostra newsline. Oggi, come detto, è il secondo anniversario della strage di Via Mariti e 5 vittime, crollo all'interno del cantiere Esselunga a Firenze, e proprio oggi inaugura in Via San Gallo 68, è inaugurato in Via San Gallo 68 la mostra fotografica Non numeri ma persone, parole e immagini di persone che hanno perso la vita sul lavoro, a cura di Yuri Leoncini e Valeria Parrini Toffolutti, che è collegata con noi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Valeria Parrini Toffoluti, che cura la mostra, peraltro una collega. Partiamo però dalla storia personale, no? Che in questo caso è una storia pesante, che però tu hai trovato modo di risolvere in chiave di impegno sociale, no?
Sì. Allora, intanto la mostra è un bene preziosissimo dell'Associazione Nazionale Ruggero Toffoluti per la sicurezza dei luoghi di lavoro, che prende il nome da mio figlio, che è morto stritolato da un impianto alla Magona di Piombino nel marzo del 98 e lavorava per una ditta d'appalto. Di lì a poco tempo abbiamo pensato di dare vita a questa cosa, a questa associazione, che quindi è attiva ininterrottamente da allora in varie regioni italiane e che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica con ogni strumento non violento su questa piaga così sottovalutata, che è appunto l'insicurezza dei luoghi di lavoro. Ecco, questo è il contesto, diciamo, in cui si muove e è collocata la nostra mostra.
Una mostra che parla di volti, parla di storie. Dove hai trovato tu la forza di passare dal dramma personale all'impegno sociale?
Allora, diciamo che sia da un punto di vista, diciamo, familiare. Io provengo da una famiglia operaia, un lavoratore, mio padre era un lavoratore delle acciaierie di Piombino, sindacalizzato, penalizzato per questo, eccetera. Ho lavorato come corrispondente dell'unità qui, una città fabbrica che è Piombino, e questo significava occuparsi spesso e volentieri di morti, di infortuni, di malattie professionali. Ecco, quindi diciamo che di base io, questa, passatemi il termine, non voglio fare la furba, questa sensibilità ce l'avevo, no? Un pochino dentro. Certo, quando è successo poi di mio figlio, la cosa si è amplificata ulteriormente. Sono un carattere che comunque ha bisogno di fare, e quindi l'occasione era quella di coniugare tutte queste cose e tirar fuori un'avventura che, con mille difficoltà, perché anche come volontari siamo pochi, le risorse sono sempre esigue, eccetera, che riesca comunque a coniugare questa cosa che ha già quasi 30 anni di vita.
Insomma, non è poco. L'ultima domanda che ti faccio riguarda la sensazione che tu provi quando c'è l'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Ricordiamo che la casistica ci dice che solo apparentemente possiamo parlare di casualità, visto che piuttosto regolarmente sono 1000 le morti sul lavoro ogni anno nel nostro paese.
Allora, non c'è assuefazione, assolutamente. C'è dolore, c'è rabbia, tanta, continua a esserci. E un elemento che via via emerge nel mio rapporto con la notizia è nell'immediato di immedesimarmi un attimo in quello che stanno trovando i familiari di questa persona, no? Però poi prevale la voglia di fare sempre, e quindi quando riusciamo a mettere in piedi, perché vorrei ripetere questo, che la mostra è solo uno degli strumenti che ne usiamo tanti altri, sia per ampliare la cultura della sicurezza, che purtroppo diventa spesso un alibi imprenditoriale, sindacale, politico, istituzionale, per colpevolizzare le vittime e per sottacere le ragioni del profitto. Quindi noi lavoriamo per ampliare comunque questa cultura della sicurezza, perché è carente, lo sappiamo e lavoriamo molto, ma anche per denunciare quelle ragioni di cui parlavo adesso, cioè le responsabilità economiche che spesso e volentieri sono alla base di queste tragedie. L'Esselunga ne è un esempio, ma ne potremmo fare tantissime, perché si risparmia su tutto, dalle manutenzioni ai controlli. Le cose le sappiamo, purtroppo le sappiamo, però non vediamo una soluzione per il momento.
Grazie Valeria Parrini Tuffaluti. Allora, la mostra sta lì 4 giorni in via San Gallo 68 a Firenze.
No,
quindi...
no, è stata prorogata.
Ah, ok,
è
fino
stata
a quando?
Prorogata fino al 10 marzo.
Perfetto.
Quello è l'allestimento numero 114. Dopo andremo a Cascina.
Perfetto. Allora, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, mi raccomando, visitatela. Grazie di essere stata con noi. Buona serata, Valeria.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Siamo in conclusione, era arrivato un messaggio molto bello sul tema, per l'appunto, della questione della politica e peggioramento eccetera. Certo, ci scrive Lucrezia, è peggiorata la politica, si è perso il senso della cosa pubblica, dal prendersi cura, guardate la questione urbanistica di Firenze, la politica avrebbe dovuto prendersi cura di una visione di città dedicata in primo luogo ai cittadini e alle cittadine in virtù del ruolo pubblico e politico che rivestono. Vedere svendere la città come hanno fatto i politici locali mostri loro non essersi resi affatto conto del loro ruolo pubblico. Diciamo, Lucrezia la tocca piano, ecco, mettiamola così, però appunto c'è questo sentimento di scadimento della politica rispetto della cosa pubblica. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Cielo domani sereno, poco nuvoloso, finalmente dobbiamo dire, salvo foschio, nebbie mattutine nella notte, al primo mattino nella vallata interna, i venti sono occidentali deboli moderati all'interno con rinforzi sull'arcipelago. Zone costiere, mari molto mossi, localmente agitate al largo, le temperature minime lieve a calo sulle zone in pianura a causa dell'inversione termica, ma con basso rischio di gelate in pianura. Le massime invece sono in leggero aumento sulle pianute interne. Davvero tutto, la linea va a Milano per il GR Network? No, mi fanno cenno dalla regia, perché abbiamo dei problemi tecnici, l'abbiamo già avuti in apertura con le anticipazioni del 18:30 e quindi l'ottima musica di Controradio fino a quando non riusciremo a ristabilire il collegamento con il Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.